due di denari, alias i soldi, facciano più you e catch out.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Oggi vi farò alcune domande sul lavoro dei vostri genitori.
Mia madre è insegnante.
E tuo padre?
È un grande bugiardo.
Allora di sicuro un avvocato.
Finché un bel giorno suo figlio decise che finalmente doveva diventare un uomo onesto.
Vorrei che per un giorno mio padre.
Allora,
non dicesse,
aspetta, Deborah, neanche... prima che ci facciano causa tutti gli avvocati d'Italia, che non sono neanche pochi.
Vabbè, questo è un film.
Ecco, precisiamo.
Molto famoso, Bugiardo Bugiardo con Jim Carrey, 1996-97, giù di lì. Ecco. Quindi non è colpa nostra se già la cinematografia.
Film statunitense.
Ecco.
Quindi noi non c'entriamo niente.
E non è manco colpa nostra, però, se qualche avvocato italiano va in giro a caccia di
notorietà,
il clickbait, come si dice,
sì, perché allora dobbiamo aggiornarvi su una notizia che peraltro ci era piaciuta, perché
ma tantissimo peraltro, sì.
Sì, e poi comunque recuperava un tema che esiste, perché tant'è vero che ci sono anche, e questo era vero, anche se in decisioni della Cassazione in materia, ed era la storia di questo vincitore di un 88 milioni al Super Enalotto, il quale però sarebbe stato costretto a dividere la cifra, la vincita, con la quasi ex moglie, ma tuttora moglie.
In realtà si sono in separazione, non avrebbero ancora stabilito la spartizione del malloppo, almeno secondo le cronache della settimana scorsa, ma
esatto.
Lei avrebbe pizzicato il racconto di questa vincita su WhatsApp nel momento in cui il signore in questione appunto voleva condividere questa gioia con sua sorella. Pare che tenesse questo telefono in bella vista, la moglie l'ha vista, insomma, tutto falso. La morale della favola è questa.
Sì, nonostante appunto ci siamo cascati noi e tanti altri giornali, devo dire, non diciamo il peccato, non i peccatori, mettiamola così.
Vabbè, l'abbiamo citato.
Ammettiamo che ci siamo cascati pure noi, perché allora l'avvocato era già finito agli onori delle cronache.
L'avvocato che ha fatto circolare ad arte la notizia secondo la quale lui tutelava la signora che chiedeva appunto la metà della vincita.
Sarebbe, io a questo punto faccio uno spreco di condizionali proprio. Sarebbe l'avvocato Francesco Di Giovanni, che però già aveva diffuso altre notizie che poi si erano rivelate non vere, ad esempio ritrovamenti di buoni postali che Banca Italia si sarebbe rifiutata di convertire o cose del genere. Insomma, questo avvocato Francesco Di Giovanni appunto già noto alle cronache, perché pare che diffonda di tanto in tanto notizie che poi si verificano non affidabili, non vere.
Il merito del fact checking è di Open, come al solito, perché loro effettivamente, quando notano delle notizie un po' assurde che poi vengono replicate senza fine da tutti i giornali, richiamate senza effettivamente, in una replica continua, senza magari ulteriori dettagli che possano dire o meno se sono delle notizie verificate o no, ecco, dobbiamo dire appunto che Open è invece andata a caccia del dettaglio,
è andato a scavare sulla vicenda.
Una super bufala. Adesso chissà se domani invece ci chiamerà il signore che ha vinto gli 88 milioni di euro e dice no, è vero, mia moglie li vuole proprio.
Magari è lui stesso che ha detto Open, no, guardate che è una bufala, così la moglie, l'ex, quasi ex moglie non gli chiede più nulla.
Comunque, vabbè, nel caso in cui si verificasse più o meno la vicenda, io l'ho detto, lo ribadisco, chiedigli 10 milioni e via, e non se ne parla più.
Allora, non, invece non è una bufala il fatto che le borse, l'avrete già sentito se siete collegati con Radio 24 da tempo, avrete già sentito dalla voce di Deborah che questa mattina le borse sono molto di malumore, quella giapponese proprio di pessimo umore, e anche quelle europee mi sembra, vabbè, che non se la passino benissimo. No,
abbiamo dei cali tra l'1-1,5% di Milano in particolar modo. Mauro ricordava cosa è successo in Giappone stamattina, a Tokyo -4, a Cina tutto sommato regge pomeriggio, Nanseng è a meno 1, gli altri indici perdono mezzo punto, però insomma qua le vicende dei dazi si stanno facendo sentire da diverse sedute sui mercati. Anche venerdì abbiamo avuto una giornata piuttosto incerta e anche quella che parte oggi non dovrebbe aprirsi secondo i migliori auspici. Peraltro ci sono anche dati economici molto importanti, ma non vorrei dirvi tutto in anteprima. Commenteremo tra poco con Stefano Gianti di Swissquote, ma non sarà il tema principale della trasmissione.
No, perché poi avremo nella seconda parte, cioè dopo appunto l'aggiornamento dei mercati finanziari, avremo Diego Pellegrino, che è il portavoce di Arte. Arte è l'associazione di reseller e trader dell'energia. Lì partiamo da una considerazione. Allora, chiudendo l'ultima delle nostre N.000 puntate dedicate alle bollette, avevamo...
In realtà parlavamo del codice del consumo e la battuta sulle bollette l'abbiamo fatta negli ultimi 10 secondi.
Vero.
Ecco.
Abbiamo fatto una battuta dicendo, beh, insomma, meglio non affidarsi a piccoli operatori. Ci hanno chiamato i piccoli operatori dicendo, non è vero, non è così, siete male informati. Allora, noi... Oggi abbiamo il piacere di ospitare Diego Pellegrino e chiederemo il perché possiamo fidarci dei piccoli come dei grandi operatori quando scegliamo il nostro fornitore di energia elettrica e di gas.
E come hanno gestito anche questo difficilissimo passaggio per molti consumatori dalla condizione di tutela al libero mercato, che come sapete appunto è stato il grande tema che ha animato anche molte puntate di Due di Denari nella prima parte del 2024, ma siamo ancora qua a discuterne perché questa transizione per la verità non si è affatto completata. Possono intervenire i nostri ascoltatori stamattina?
Ma devono. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, oppure potete usare i messaggi SMS, i messaggi WhatsApp scritti o vocali al 349 238 6666. Io farei proprio un caloroso invito per dire, se voi vi siete rivolti a un piccolo operatore e non ai grandi nomi, senza che ce li fate enumerare tutti, ma
tipicamente
insomma,
territoriale, diciamo quelli del territorio,
ecco, diteci com'è stata la vostra esperienza, perché oggi abbiamo appunto la possibilità, se vi siete trovati bene, non vi siete trovati bene, avete avuto magari più attenzioni dal punto di vista proprio del customer care, come si dice, insomma, dell'attenzione al cliente, oppure no, insomma, raccontatecelo. 800 24 00 24, se lo volete dire in diretta. E adesso
Meteo Borsa.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd. Many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, And, you know, that has to stop.
April 2nd, la Liberation Day.
Dopo domani.
Esatto.
Per parlare chiaro, dopo domani si scatena, dal mio segnale, come diceva quello là, insomma, Russell Crowe.
Massimo decimo meridio. Allora, Stefano Gianti, Education Manager a Swissquote, ci aiuta a capire un po' che obiettivi abbiamo questa settimana finanziari, soprattutto quelli che sono nelle corde degli operatori finanziari. Buongiorno Stefano, ben trovato a Due di Denari.
Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti.
Allora, grazie, intanto faccio la consueta fotografia della mattinata. Abbiamo già detto che Tokyo archivia la seduta con un calo di 4 punti. Chiaramente qua l'automotive è bombardato di vendite, scusate il termine, insomma preso di mira ovviamente dalle vendite degli operatori finanziari, un indice fortemente esposto in questo comparto che è l'epicentro, diciamo, dei dazi e delle nuove iniziative di Trump. Poi le borse europee molto male, Parigi meno 1,21, Francoforte meno 1,12, Londra meno 0,95, Milano in calo di 1,5 punti. Prego, il tema è libero, da che cosa si parte Stefano?
Ma iniziamo dallo scivolone delle borse, sì, nel senso, in Europa è vero che il mese di gennaio è stato molto forte, quindi il trimestre comunque, diciamo, si chiude in positivo, però è normale che deve preoccupare la situazione attuale con i dazi per quanto riguarda l'impatto che avranno sull'utile operativo delle varie case automobilistiche. Poi comunque si va anche a stimare che i più colpiti saranno direttamente gli americani, quindi vedremo come si evolverà la situazione. Il Liberation Day, così chiamato da Trump, è previsto per il 2 aprile, quindi davvero manca poco ad avere più notizie, però davvero a questo bisogna stare davvero attenti perché il settore automotive è già in difficoltà. È normale che se questo venisse confermato, questi dazi così pesanti, avremmo un ribasso del settore, ma non solo lo scivolone delle
ma
borse.
Ma perché Stefano dici se venissero confermati, cioè ci sono delle possibilità che da qui a dopodomani possa ulteriormente essere rivista la gamma delle iniziative lanciate dal presidente americano?
Beh, diciamo sì, esatto, per adesso sono confermati e dati per scontati, tra virgolette, però siamo anche abituati che la comunicazione di Trump possa effettivamente cambiare, sappiamo che
Che domani possa dire
questa...
rinvio tutto a, che ne so, al 15 maggio.
È difficile che avvenga, certo, però non sarebbe una grandissima sorpresa. È quello che effettivamente anche un po' i mercati sperano, ma poi soprattutto perché comunque i costi dei dazi farebbero aumentare i costi dei componenti anche negli Stati Uniti ed effettivamente sia General Motors che Ford verrebbero colpite in maniera molto pesante. Questo, diciamo, è la grande paura degli americani ed effettivamente lo Standard & Poor's si vede quanto sia debole nel mese di marzo, ma in tutto il trimestre, e lo scivolone sta continuando comunque in borsa. Oggi i future americani nel pre-opening stanno perdendo l'1%.
Qui tra l'altro c'è un intreccio geopolitico che va a sovrapporsi, perché adesso ci sono state nel fine settimana pure le minacce di Trump, metto i dazi anche a Putin se non accetta la proposta di tregua che abbiamo stabilito, chiamiamola tregua insomma, con Zelensky, con l'Ucraina, con un intreccio che forse potrebbe ulteriormente deprimere i mercati, oppure no, invece in questo caso, visto che sarebbe per interrompere un conflitto, chissà, forse lì i mercati vedrebbero una buona notizia.
Da una parte sì, però appunto appena si nomina il fattore geopolitico abbiamo visto come il termometro in questo caso possa essere proprio l'oro, il metallo giallo, che al momento è salito ulteriormente dell'1% nella giornata, siamo a $3,121 l'oncia in questo momento, e sono andato a vedere tutte le chiusure settimanali, e di queste 14 settimane che hanno accompagnato il 2025 ben 13 settimane si sono chiuse con l'oro che con candela verde, nel senso con il prezzo dell'oro in risalita. Le banche centrali stanno accumulando oro, per questo motivo il metallo giallo sta salendo, e in particolare sono le banche dei paesi emergenti che stanno comprando, quindi ci si sposta di più verso il rischio geopolitico. Questo è davvero il termometro più importante che c'è sui mercati finanziari in questo momento.
Intanto stamattina l'attività manifatturiera in Cina ha dato dei segnali positivi, perché l'indicatore PMI è salito per il secondo mese consecutivo, e mi pare che una bella fetta della comunità finanziaria sia rimasta piacevolmente sorpresa da questo dato.
Sì, anche perché è una delle buone notizie tra le poche. Anche la Cina sta continuando a sfornare dati assolutamente contrastanti, però comunque il settore manifatturiero è fondamentale, abbiamo la rilevazione più alta degli ultimi 12 mesi, questo significa che gli stimoli governativi stanno funzionando, e davvero poi sappiamo come questo ci riguarda davvero da vicino, perché comunque sappiamo come l'economia cinese possa avere un impatto diretto sull'economia tedesca e poi di conseguenza su tutta l'Europa e in particolare anche quella italiana, quindi sicuramente questo è l'ottima notizia che ha aperto la settimana proprio questo lunedì mattina.
Tra l'altro settimana in cui avremo dati economici importanti, venerdì la disoccupazione americana di marzo, poi domani credo l'inflazione europea, anticipata in questo momento dall'Istat, che per quello che riguarda l'Italia stima un più 0,4% a marzo, su base annua abbiamo una risalita al 2%. Tutto questo mentre chiaramente l'inflazione con le iniziative di Trump viene vista al rialzo, ma al contempo le iniziative del presidente americano si teme possano avere delle ricadute importanti in uno scenario economico, al punto che stamattina Goldman Sachs ha fatto sapere di prevedere più tagli dei tassi di interesse quest'anno da parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, a causa appunto delle misure dell'amministrazione americana che pesano sulla crescita economica. Che ne pensa? Che ne pensi, Stefano? Scusa.
Beh sì, il dato sull'Italia è un po' l'incubo, diciamo, dei banchieri centrali, perché comunque avere un 2% rispetto all'1,6% atteso è davvero un problema, nel senso che la stagflazione al momento è quello che non fa dormire la notte Christine Lagarde, nel senso che vedere questo momento dove la crescita è lì ferma, eventualmente ci sarà decrescita del prodotto interno lordo quest'anno e inflazione in aumento, è davvero il peggior incubo dei banchieri centrali, perché poi se si tagliano i tassi per stimolare l'economia per quanto riguarda il prodotto interno lordo è un bene, però l'inflazione, i prezzi poi continueranno a salire, quindi davvero questo è un grande punto di domanda e davvero complica molto le decisioni poi della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea in particolare.
Un ultimo commento lo dedicherei a due importanti notizie che riguardano il mercato americano, perché il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha dato il via libera all'aumento di capitale al servizio della offerta pubblica di scambio sul banco BPM, peraltro operazione che già nei giorni passati aveva avuto il via libera da parte della Banca Centrale Europea. Altro grande fronte appunto di commenti finanziari, sappiamo che nel weekend appunto c'è stata l'operazione che era nell'aria ma è stata accelerata di Poste Italiane su TIM, il gruppo guidato da Matteo Delfante, quindi Poste, ha annunciato di essere salito al 24,8% nel capitale del gruppo delle telecomunicazioni italiano, acquistando una quota del 15% dai francesi di Vivendi, in scontro con il governo italiano da tempo, e quindi si finalizza questa operazione che forse mi sembra più importante addirittura rispetto all'altra bancaria, che ormai era solo questione di tempo appunto che si definisse del tutto. A piacere, Stefano, quale vuoi commentare?
Ma diciamo entrambe velocemente, nel senso, da una parte il risico bancario rimane tale, rimane un risico perché è vero che questo è un passo avanti, però attenzione perché poi nel frattempo Banco BPM si è anche apprezzata in borsa, quindi diventerebbe anche più cara. Già sapevamo che i soci di Banco BPM pensavano che l'offerta precedente fosse davvero bassa, e quindi ora si aspetta cosa farà UniCredit, se procederà al rilancio o meno. Invece per quanto riguarda Poste Italiane, sicuramente un commento più facile, più positivo: questa operazione è andata in porto, ora si aspetta la notifica all'antitrust, però questo è un bene perché diciamo esce il capitale francese, rimane capitale italiano, e siamo saliti, Poste Italiane è salita quasi al 25%, comunque ha confermato che poi rimarrà lì, non pretenderà di andare oltre questa cifra.
Volevo commentare molti messaggi degli ascoltatori che per la verità forse stanno cominciando a comprendere le logiche dei comportamenti anche dei grandi gestori, dei grandi fondi di investimento e dei grandi operatori finanziari, che effettivamente quando arrivano questi cali di borsa, quelli che hanno chiaramente una tenuta emotiva molto forte, che dovrebbe essere l'atteggiamento diffuso dei grandi operatori della finanza, in realtà vedono questi cali salutari e ne approfittano, chiaramente interpretandoli un po' come dei saldi di borsa dei quali approfittare, per l'appunto. E molti ascoltatori ci stanno dicendo effettivamente è il momento anche magari di andare a così comprarsi qualcosina. Un altro ascoltatore dice sell in May and go away, siamo ancora a fine marzo e quindi ancora prima
non è neanche aprile, insomma.
No, però è la fine del trimestre. In realtà mi hanno detto alcuni operatori questa settimana che anche la giornata sono le giornate in cui i grandi gestori sistemano un po' i portafogli proprio in termini di bilancio di trimestre. Grazie a Stefano Gianti.
Grazie mille,
grazie, buona
giornata
a tutti.
Grazie.
Con Meazza e Rosciani non ci spaventa il domani.
Tranquilli, per i dazi interverrà la Meloni, gli parlerà e gli farà togliere, perlomeno per l'Italia, tranquilli, tranquillissimi.
Io degli altri dei piccoli operatori mi lamento, ma non solo i piccoli, anche i grandi, col fatto dei call center che truffano le persone.
Tra l'altro gli operatori che abbiamo invitato questa mattina hanno una mappatura molto, molto dettagliata effettivamente su queste truffe che si consumano in questo mercato, o i tentativi di truffa. Hanno proprio organizzato, attrezzato un portale antitruffe di cui poi appunto Pellegrino ci racconterà.
Allora, invece dobbiamo aggiornarvi su un malfunzionamento per la linea alta velocità. Per adesso si parla di ritardi fino a 70 minuti, questa era l'indicazione appena prima di entrare in onda che avevamo, tra Roma e Napoli, treni sull'alta velocità Roma-Napoli per un guasto tecnico alla linea, così è stata l'indicazione di Ferrovie. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro, dice appunto, dicono le Ferrovie, per ripristinare il pieno funzionamento, però i ritardi
120.
Ah, ecco, sì, scusate.
E dall'upgrade.
Mi dicono dalla regia, come dicevano una volta.
Ben 2 ore di ritardo.
Mi dicono dalla regia che siamo a 120. Spero solo sulla Roma-Napoli, perché vabbè, non interessa agli ascoltatori, ma io dovrei andare a Roma oggi col treno.
Ma ti racconto quello che è successo a me ieri sera invece, di ritorno da un viaggio. Il treno è arrivato con 5 minuti di anticipo. Abbiamo fatto l'applauso dentro.
Ecco.
Scusate, signori di Trenitalia, però abbiate pazienza, e qualche volta ci viene anche un po' da sorridere.
Comunque, intanto sull'app e anche sul sito arriva questo sistema di rimborso istantaneo di Trenitalia, si chiama Smart Refund, quindi rimborso intelligente, lo trovate sia sull'app sia sul sito, dicono dalle ferrovie, dicono la Trenitalia, e velocizza l'iter di verifica e la validazione delle richieste di risarcimento e indennizzo. Il servizio da settembre a oggi, prima era disponibile solo attraverso lo Smart Caring, ha gestito oltre 200.000 richieste, tempo medio di risoluzione 25 secondi. Bisogna andare per chiedere questo rimborso istantaneo o nella sezione info e assistenza su rimborsi che sta nell'app, oppure sul sito web di Trenitalia. Il ritardo minimo per chiedere rimborso è di un'ora, 60 minuti, e poi se si va oltre l'indennizzo aumenta, cioè la quantità di rimborso che viene riconosciuto aumenta.
Ho idea che oggi sarà messa subito alla prova l'applicazione,
quantomeno nella tratta Roma-Napoli. Esatto. Io spero di non doverla usare invece.
Allora, sono le 11:28, Mauro, io direi che la notizia del Tribunale di Grosseto e l'RSA ce la teniamo da parte perché è un pochino lunga da spiegare, magari domani la articoliamo un po' meglio al beneficio appunto dei nostri, a beneficio dei nostri ascoltatori. C'è una novità che arriva dal Tribunale di Grosseto e che riguarda ancora una volta le rette, in questo caso non per i malati di Alzheimer, ma per in questo caso una situazione di una persona che aveva delle gravi disabilità, che ha delle gravi disabilità adesso, aspetta che non ritrovo,
sì, era affetta da schizofrenia grave,
esatto, infatti,
e altri malati,
quindi anche
purtroppo.
In questo caso un'azienda obbligata appunto a restituire parte degli oneri sostenuti appunto dalla famiglia,
infatti,
per questa situazione. Però è molto lunga, molto dettagliata anche dal punto di vista giurisprudenziale, per cui la rimando, se sei d'accordo, Mauro, a domani.
Sì, solo anche perché ci torneremo più con più dettaglio,
perché gli ultimi 30 secondi invece ricordiamo cosa succede il 10 aprile qui,
il 10 aprile,
da noi,
sì,
qui da noi, dalle cosa 15 succede? Alle 17.
Ah certo, il 10 aprile siamo impegnati dalle 15 alle 17 in questa tavola rotonda digitale dedicata alla educazione finanziaria. Diciamo che facciamo un po' un riepilogo, il momento è volatile, per usare un termine garbato, e allora parliamo con esperti, operatori, esperti del settore, con consulenti, così da poter individuare quale sia il posizionamento più corretto per questo nuovo trimestre che si apre per i nostri risparmi, pochi o tanti che siano, anzi se sono pochi, come mi capita di dire spesso, meglio curarli più attentamente.
E poi soprattutto faremo un focus su quello che è in questo momento il rapporto fra risparmiatori ed industria, che è sempre abbastanza conflittuale, perché insomma come consumatori e risparmiatori siamo ben soddisfatti delle soluzioni di investimento, comunque non tutti, naturalmente non si può generalizzare, ma chiaramente è un rapporto che certamente ha prospettive di crescita, aree di miglioramento significative, sì. E quindi faremo un ragionamento anche rispetto a questo. È l'industria che parla male, siamo noi che non capiamo, che non sappiamo spiegare i nostri bisogni e le nostre esigenze, e quindi anche spazio alla cosiddetta finanza comportamentale.
10 aprile, giovedì 10 aprile, dalle 15 alle 17, vi potete iscrivere, è gratis. La tavola rotonda si chiama Educazione finanziaria, quali punti di incontro tra risparmiatori e industria, sul sito di Radio 24, sezione eventi. Ho detto che è gratis?
No, non l'hai detto, oggi non l'hai detto.
Allora lo ribadisco, è gratis, non si paga nulla per seguire questa tavola rotonda dalle 15 alle 17. Le borse.
Che donna.
Due di denari.
Una domanda, ma il ministro dei trasporti fa come il cattivo impiegato che fa finta di non essere capace e così poi viene cambiato di ruolo? Ma...
ti rendi conto che non è il tuo operatore e ti tirano su storie che non stanno né in cielo né in terra per farti un contratto magari più pesante di quello che hai, però proponendotelo come la salvezza per la tua famiglia. Ecco, queste cose andrebbero regolamentate, cioè non può essere possibile che ci siano così tanti truffatori legalizzati, soprattutto in un momento dove la liberalizzazione delle energie ha creato caos non solo fra gli utenti ma anche fra i fornitori.
Allora, eccoci qua in diretta. Mauro, ti ricorderai che una settimana fa qui a Due di Denari ci stavamo occupando di un compleanno importante, i 20 anni del codice del consumo, e Abbiamo commentato a lungo come siano cambiati i diritti dei consumatori in questo ventennio e come sia sempre più difficile, peraltro, tutelarli. Sul finale del programma abbiamo fatto una battuta di chiusura su quelle che sono le battaglie attuali, più difficili da sostenere, con il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, l'avvocato Massimiliano Dora. Abbiamo indicato quelle con i fornitori di luce e gas. E poi, insomma, abbiamo fatto questa battuta finale che suonava più o meno così, no Mauro, te la ricordi?
Sì, certo, di diffidare dai piccoli operatori perché non sono solidi. Noi facevamo riferimento, lo dico perché non è che ce lo siamo inventati, facevamo riferimento a una serie di casi di cronaca, anche non immediatamente vicini a noi, ma magari già prima della liberalizzazione, in cui avevamo visto dei piccoli operatori appunto
non essere più finanziariamente in grado di portare avanti il business,
specialmente quando c'era stato l'incremento fortissimo dopo l'invasione della Russia, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. C'era stato un momento di grandissima difficoltà proprio per gli operatori più piccoli.
Esatto, giustamente le generalizzazioni non piacciono a nessuno e siamo stati interpellati dall'organizzazione di categoria che ci ha chiesto di poter spiegare che non è così, che ci sono operatori seri sul mercato, non abbiamo nessun motivo di dubitarne, e quindi abbiamo voluto accettare l'invito appunto a farsi conoscere. Quindi salutiamo Diego Pellegrino, portavoce di Arte, ma credo che sia anche il fondatore di questa organizzazione, Associazione Reseller e Trader dell'Energia. Buongiorno e benvenuto a Due di Denari.
Sì, buongiorno, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito, sì, ci faceva piacere.
Abbiamo fatto un presupposto corretto?
Assolutamente sì, no, l'unica cosa magari proprio... erano grandi operatori, per noi non erano piccoli, erano comunque grandi effettivamente.
Perché c'è stato il caso di Green Network, sì esatto, che era effettivamente...
Sì, comunque erano effettivamente grandi operatori, stiamo parlando di posizioni comunque alte nella classifica, però diciamo io mi sentirei sempre di tranquillizzare, no?
No, ma
forse
infatti lo facciamo.
Che manca...
Ma guardi sì, che ci sono anche già messaggi di ascoltatori che dicono io ho questo operatore, ci citano i nomi che noi non conosciamo proprio perché sono operatori territoriali, mi trovo bene, qualcuno che ha avuto delle disavventure è per tutti così. Cosa si intende esattamente per piccolo operatore, per una PMI dell'energia?
Ma allora, diciamo che non c'è una classificazione di fatturato, di dimensione o di numero di clienti. Diciamo che sulle classifiche dell'autorità escono sempre i primi 20 operatori. Ecco, noi non siamo nei primi 20 operatori, così ecco, se vogliamo trovare una classificazione potremmo usare quella, all'incirca ovviamente, perché mentre la definizione che abbiamo da codice, no, delle PMI la conosciamo, no, ovviamente le nostre aziende hanno importanti fatturati, perché sapete noi siamo un po' come il distributore di benzina, no? Noi comunque fatturiamo anche conto terzi, noi fatturiamo il trasporto che è di Terna, fatturiamo la distribuzione che è dei distributori, anche la materia prima comunque la compriamo, poi abbiamo, come sanno tutti, accise, IVA, canone RAI, tutta quella roba che tra l'altro fa un po' odiare, no, la famosa fattura di energia elettrica.
Queste purtroppo anche come consumatori, queste ultime cose che citava le conosciamo molto bene.
Lo so.
Ci spiega un attimo, Arte, Associazione Reseller e Trader, quindi associa questi che non sono nei primi 20 per capirci?
Senza dire i primi 20, ma diciamo che sono tutti piccoli operatori del settore che però messi tutti assieme hanno un volume importante, perché se voi pensate che Enel più o meno fa circa 25 miliardi di fatturato e il secondo operatore viaggia nell'ordine dei 7 e noi siamo tutti insieme aggregati, facciamo 8 miliardi e mezzo.
Per quanti clienti serviti?
Circa 2 milioni e mezzo di clienti in fornitura.
Voi siete fondamentalmente, diciamo, distributori, no?
No, la definizione corretta è fornitori. Il distributore è un monopolista. Il distributore è quello che ha le linee, quello che porta l'energia al contatore. Sì. Il distributore è quello che fa, vogliamo usare un termine telefonico? L'ultimo miglio.
Voi siete quelli dell'ultimo miglio, praticamente?
No, il distributore è quello dell'ultimo miglio. Loro sono fornitori. Esatto. Ci spieghi allora meglio la differenza, perché nella mia testa si equivalgono i due concetti, invece no.
No, c'è grande differenza, mm-hmm. perché la parte trasporto e distribuzione, quindi il trasporto, la filiera alta nell'energia elettrica lo fa Terna.
Esatto.
E poi ci sono tutti i distributori che conosciamo a livello locale e dove magari non c'è, possiamo anche nominarli, ovviamente abbiamo Acea, abbiamo A2A, abbiamo Iren, con le loro società che fanno il servizio di distribuzione, quindi distribuzione e trasporto sono un monopolio. Noi siamo venditori quindi di energia elettrica e gas e ci appoggiamo alle reti in monopolio per fare il servizio, quindi la fornitura fisica non è fatta dagli operatori di mercato.
Posso fare una domanda brutale, scusi, poi se è una domanda stupida ve lo dica senza
serenamente. No, Pellegrino è pronto, Pellegrino è pronto.
Ma rivolgendosi a un operatore più piccolo, cioè non dei maggiori, sì. uno avrebbe sì. più possibilità di trovare dei prezzi vantaggiosi, delle condizioni di vantaggio?
Allora, quanto tempo abbiamo in trasmissione?
Non so, può anche dirmi sì, no o forse, le concedo questa...
Dipende, come direbbe no, un commercialista.
Allora, effettivamente i punti di forza, secondo me, per le PMI sono tantissimi. Allora, sicuramente le aziende piccole permettono di avere una maggiore flessibilità contrattuale, siamo molto più vicini ai clienti. Noi infatti noi facciamo una battuta, noi diciamo che siamo i fornitori di strada, nel senso che noi conosciamo quasi tutti i nostri clienti. È logico che con questo rapporto molto vicino entrano in gioco tutta una serie di argomentazioni che effettivamente su questo ci fanno vincere, quindi sicuramente sulla vicinanza e l'ascolto. E poi non siamo rigidi, cioè c'è la flessibilità contrattuale, andiamo incontro alle esigenze, consigliamo. Un'altra cosa che spesso viene abbandonata, molti clienti che vengono da noi, arrivando da qualche fornitore un pochino più grande, magari ha abbandonata una sorta di agevolazione magari sulle accise che poteva richiedere, sono cose che per noi diventano trasparenti, però noi facciamo ora, uso una parola magari un po', una consulenza, nel senso che ci rendiamo conto che c'è qualcosa che può essere ottimizzato ed è logico che col nostro cliente lo facciamo, ma il cliente è il nostro patrimonio, noi quando prendiamo un cliente in fornitura non lo vogliamo mollare mai, no? Ecco perché comunque cerchiamo di ascoltare e dargli tutte le risposte di cui ha bisogno.
Allora, restiamo un attimo in attesa perché vi rinnovo l'invito, a tutti gli ascoltatori, 800240024 oppure 349-238-6666, messaggi SMS, messaggi WhatsApp. Un attimo di pazienza per, se leggo bene, Marco e Giovanni, perché scusate, adesso c'è il traffico.
Mauro, sto partendo da Venezia in bicicletta, dammi il traffico che devo venire a trovare la Debora.
Due di denari.
Con tutte queste decine, centinaia di società che gestiscono la corrente e tutti gli stipendi delle persone che ci lavorano dentro, le paghiamo dentro le bollette, no?
Beh, sono come quelli che devono comprare le merci, che c'è l'agricoltore, poi c'è la Coop e poi ci sia il consumatore. Ma scusa, io vado dal gestore principale, cosa mi serve lui che fa da intermediario?
Diego Pellegrino, andiamo ad ART, associazione reseller e trader dell'energia, sempre a commentare un po' forse i pregiudizi che condizionano anche la vostra attività in qualche maniera.
Sì. Beh, intanto non siamo intermediari noi, ecco, questo è importante dirlo.
Siamo fornitori.
Siamo fornitori, quindi non è che noi compriamo dai grandi e rivendiamo, non aggiungiamo un anello in più alla catena, assolutamente no, questo è importante da dire.
Anche per zone più disagiate, per più facile trovare un piccolo operatore che non uno grande?
Assolutamente, gli operatori sono comunque divisi per territorio, quindi uno può andare anche sul sito dell'autorità e vedere se l'operatore col quale vuole condividere, no, il suo contratto di fornitura fornisce in quella zona. Quasi tutti forniscono in tutte le aree perché non ci sono grossi problemi sulla parte elettrica. Sulla parte gas è soltanto un pochino più complicato dal punto di vista burocratico, ma per noi, dove bisogna attivare tutta una serie di contratti in più, e vabbè, su quello è soltanto un pochino più lunga la trafila, però non è che ci sono complicazioni, assolutamente no. Magari, ecco, forse quello che manca Forse questa è l'informazione più importante che si può dare, cioè tra piccoli, medi e grandi operatori, perché non cambia nulla, no? E questo ci tenevo a dirlo, perché la regolamentazione che noi abbiamo in Italia impone ovviamente le stesse garanzie a tutti gli operatori, che siano grandi o che siano piccoli. E quello che pochi sanno è che noi compriamo l'energia elettrica oggi per domani, quindi l'energia elettrica di domani, 1 aprile, sembra il pesce famoso, no? Noi l'abbiamo già comprata e già pagata, e questa energia l'andremo a fatturare ai clienti tra 1 o 2 mesi. Capito perché non succede niente al cliente, non ci sono i problemi, non accade nulla, perché l'energia che loro stanno consumando noi l'abbiamo già comprata, l'abbiamo anche già pagata.
Certo, senta, quante società sono radunate sotto il vostro cappello di Arte?
Sotto Arte ad oggi sono 180 operatori.
Ok. Allora, vi le faccio sentire, Pellegrino, due ascoltatori. Partirei da Giovanni da Milano, perché ci dà l'opportunità di spiegare anche come funziona il vostro portale antitruffa, perché proprio perché siete finiti nel mirino di tanti giudizi non propriamente lusinghieri, anche quello che abbiamo dato noi lunedì, così proprio un po' sul finale della nostra trasmissione, allora questo ci consente anche di spiegare come invece vogliate combattere tutto quello che è la gamma delle truffe che imperversa appunto in questo frangente, in questi mercati. Giovanni da Milano.
Pronto?
Sì.
Mi sentite?
La sentiamo benissimo, ci dica.
Buongiorno, allora mi è accaduto questo, dovevo fare 2 volture di una piccola casettina che mi aiuta a pagare il mutuo. Allora vado su Google, cerco un'azienda che gestisce sia il gas che l'energia elettrica, che è grande, a cui ho già i contatori dove vivo. Questa casetta è esattamente sotto di me, e allora vedo praticamente nella prima pagina, faccio un appello a tutte le persone di stare attenti, perché nella prima pagina, quando voi cercate l'azienda, quella lì grande, magari i primi link sono dei link che c'è il nome dell'azienda grande, però c'è il numero di telefono dove io distrattamente ho telefonato subito al primo rigo, al numero di telefono, pensando di parlare con l'azienda grande, non so se posso fare il nome, vabbè ma è differente. E praticamente invece mi hanno fatto un contratto una di queste aziende piccoline.
Quindi sono andati avanti fino in fondo.
Sì, sono andato avanti fino in fondo, poi mi hanno fatto anche la registrazione. Io alla fine della registrazione ho detto, ma sentite, ma io non avete nominato però il nome dell'azienda grande con cui mi avete detto prima, mi avete descritto prima che mi fate il contratto. Ma no, noi ci occupiamo solo delle volture, anche il nome dell'azienda richiama.
Ah, quindi era un
problema. Invece no, non sono spacciati per
l'operatore della voltura, come se fosse un impiegato, un amministrativo che stava facendo questo lavoro, invece lei si è trovato contrattualizzato con un'altra azienda, una piccola che si spacciava per la grande. Vabbè, Pellegrino, mi sa che queste lei le avrà anche sentite.
Sì, questa è una delle classiche truffe che purtroppo si trovano su internet. Effettivamente uno va a cercare il numero di telefono di una certa azienda, sapete che su Google comunque ci sono gli sponsorizzati, e si va a finire su qualche numero che non è quello ufficiale dell'azienda, e da lì ecco che parte la trafila della truffa. Sì, purtroppo succede.
E
purtroppo
voi
succede.
Nel vostro portale antitruffa invece l'avete fondato perché, e soprattutto cosa avete scoperto? Perché lei mi ha mandato un grafico anche molto dettagliato rispetto alla tipologia di telefonate che possono arrivare all'utente finale, al consumatore, e se ne scoprono delle belle.
Purtroppo sì, infatti siamo quelli che sono in prima linea sulle truffe telefoniche, perché come giustamente pensano le persone, siamo noi quelli, no, che alimentano queste telefonate truffa per cercare di accaparrarsi i clienti. Invece è esattamente il contrario, noi siamo quelli che perdiamo i clienti, perché i nostri clienti, nel momento in cui vengono, sottoscrivono un contratto, nel giro di breve vengono comunque chiamati a tappeto da questi, io li chiamo call center truffa, perché non sono call center ufficiali, perché bisogna sempre specificare che il call center ufficiale ha una metodologia di approccio contrattuale che è tra l'altro estremamente difficoltosa, cioè ha difficoltà ad arrivare alla conclusione del contratto, perché gli hanno messo talmente tanti paletti che non è facile, bisogna qualificarsi, spiegare, anticipare. Invece quello che ti chiama truffandoti, intanto ecco, come nel caso del signore che abbiamo appena sentito, va su un numero di telefono e non è che questi gli rispondono buongiorno, sono, no, e gli danno tutti i riferimenti dall'azienda, no, restano molto vaghi, sì sì, le facciamo nella voltura, ed ecco che poi ti portano sul fornitore che c'hanno in quel momento, che gli sta pagando le provvigioni per fare questi contratti. Ma effettivamente le truffe telefoniche che oggi noi cittadini subiamo, perché mi metto io in prima linea, guardate che, sapete quante telefonate ricevo io? Buongiorno, sono il suo fornitore, io, si ricorda, sono quello che l'ha fatto il contratto, a me, gli dico, però sì, è così, perché rubano, c'è una fuga di dati, sanno l'IBAN, il POD, il PDR, che sono i due codici dei due contatori, luce e gas, il codice fiscale, l'indirizzo. Avendo tutti i nostri dati, loro possono fare quello che vogliono, quindi ti chiamano anche, quindi in questo caso è il signore che è andato su un sito e purtroppo si è agganciato a un numero che non era quello dell'azienda che voleva, ma ti chiamano anche dicendoti, guarda, attenzione che purtroppo abbiamo finito disponibilità di energia nella sua area, si ricorda, noi l'abbiamo fatto il contratto la scorsa settimana, se non vuole subire un rincalo o rimanere senza luce, dobbiamo per forza riproteggerla su un altro fornitore.
Esatto, ecco, perché usano anche proprio la leva del infatti, chi rimani senza luce. Sì. Mauro questa raccomandazione la fa sempre, per esempio, sì, intanto nei pari passaggi di società che abbiamo registrato in questi mesi, la raccomandazione era sempre quella, anche nella portabilità oggi molto...
E poi di non dare mai a nessuno il POD e il PDR, come ricordava appunto Diego Pellegrino adesso. Assoperatori, aspetti che lo diamo giusto, assoperatori.it è il portale di Arte, cioè dell'associazione Reseller e Trader, e lì, da lì trovate il portale antitruffa, che volendo ha anche un indirizzo portaleantitruffa.it, se volete,
per arricchire la casistica dei nostri amici, esatto, appunto, che così almeno. Allora, l'ultima domanda,
perché noi segnaliamo alle autorità e ai ministeri competenti, quindi è importante alimentarlo, perché questo è un fenomeno, credo, ecco, che del mondo energia la cosa che dà più fastidio a tutti, a me, a voi e a tutti quelli che vi chiamano, è esattamente questo: chiamate a ripetizione con gente che ti vuole truffare. Credo che siamo arrivati a livello di sopportazione ormai impossibile.
Allora, si è aperta adesso, si aprirebbe un altro capitolo molto interessante, quello proposto da Marco da Prato. Gli faccio fare la domanda al volo e poi magari ci riserviamo di reinvitare di nuovo Diego Pellegrino, appunto, anche per parlare di questo. Non siamo riusciti a raccontare che ARERA ha rivisitato a ribasso proprio la settimana scorsa le tariffe per il cliente tipo servito nell'area di vulnerabilità. Ma Marco da Prato, rapidamente.
Molto rapidamente, voglio essere concretissimo. Allora, ci sono due obiettivi per togliere tutta questa melma che esiste in campo energetico. Allora, uno, le bollette sono una cosa allucinante, 10 pagine di scritti e non servono a niente. Io ho un contatore elettrico, prendiamo il contatore elettrico. Voi mi dite quanto mi fate pagare a kilowatt e io so quanto spenderò e decido chi me lo fa meno di un altro. Seconda cosa, non si possono più... si fa una norma dove si dice che i contratti sono fatti cartacei, non si fanno contratti per telefono, fine di tutte le truffe in automatico.
Grazie Marco. Pellegrino, vuole fare un commento di 5 secondi finale?
Beh sì, ci sta, capisco Marco, perché giustamente dice così risolviamo tutto. No, allora non è così semplice, perché intanto c'è l'autorità che a noi ci impone come dobbiamo fare le fatture, quindi noi non possiamo fare tipo una fattura di una
devo
pagina
chiudere.
Sarebbe bello, però non si può fare perché ce lo impongono e di conseguenza noi dobbiamo rispettare le regole. E poi sulle telefonate, lo sapete, sui contratti online, secondo me dobbiamo diventare un po' digital, quindi
aguzzare l'ingegno.
Abbiamo adesso una marea di trasferte, Pellegrino, ma al più presto, superata questa serie di settimane un po' articolate per me e Mauro, la richiamiamo e rifacciamo un bel punto della situazione al servizio dei nostri amici consumatori. Grazie.
Con piacere. Grazie a voi, buona giornata.
A domani.